Buonasera. Bentornate a scuola dopo aver celebrato le giornate della memoria e le giornate della merla che si sono manifestate la settimana come avevamo previsto. La scuola anticipa sempre i tempi. Questo è l'11° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica nel corso del primo periodo dell'età moderna. Come sapete, cronologicamente parlando, ci troviamo nella seconda metà del Cinquecento, stiamo viaggiando da ottobre in compagnia di Michel de Montaigne, che è vissuto tra il 1533 e il 1592. Michel de Montaigne è, come ormai ben sapete, l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera complessa, la prima pubblicazione del 1580, la seconda è del 1588 ed è la quinta ristampa di quest'opera, la seconda edizione, notevolmente ampliata dall'autore. Un'opera, il Saggi di Montaigne, che stiamo conoscendo nella sua forma disordinata, così viene definita, perché gli argomenti si susseguono senza un ordine né logico né cronologico, e della quale abbiamo compreso una serie di temi che l'autore propone attraverso le sue riflessioni, a volte contraddittorie perché caratterizzate dall'incertezza e spesso contraddistinte dalla tecnica del paradosso, perché certe situazioni che la vita ci propone sono assurde, o perlomeno ci sembrano proprio assurde, le consideriamo tali. E l'obiettivo didattico di questo percorso è che si possano acquisire alcuni strumenti, alcune chiavi, in modo che ci si possa applicare su questo testo, leggendone qualche pagina, 4 pagine al giorno, al massimo, con il metodo del leggere multum, che conoscete, che è il più efficace per affrontare la lettura di un'opera di questo tipo. 15 giorni fa, come ricorderete, abbiamo lasciato Montaigne nella biblioteca della sua torre, dove, al caldo del camino per via delle giornate della merla, dal 1571 ha iniziato sistematicamente a scrivere i suoi saggi, rimanendo appartato ma seguendo anno dopo anno con grande preoccupazione i drammatici avvenimenti di questo travagliato periodo storico che si susseguono in terra di Francia ed Europa. Cioè le guerre civili tra le opposte correnti cristiane, le epidemie di peste con le conseguenti carestie, la mancanza di investimenti in favore dell'apprendimento per ridurre l'ignoranza, la servitù volontaria e le condizioni economiche della popolazione. Poi, purtroppo, nel 1578 Montaigne subisce il primo attacco di calcoli renali, il cosiddetto mal della pietra. Una noiosissima e dolorosa malattia che da questo momento condiziona la sua esistenza, anche perché non ci sono le cure che ci sono oggi, si guarisce. Nel 1580 Montaigne fa pubblicare la prima edizione dei Saggi, ma non per questo cessa di scrivere. Cioè Montaigne riscontra che la scrittura è terapeutica soprattutto non nella cura del mal della pietra, no, ma nella cura della cedia, quella che noi oggi chiamiamo la depressione, che forse è peggio dei calcoli per tanti motivi. E poi nel giugno del 1581 decide di uscire dal suo isolamento e di fare un viaggio, uscire dalla Francia, attraversare la Francia, un viaggio verso la Svizzera, la Germania e l'Italia, naturalmente. La meta è la città eterna per antonomasia, Roma. Quali sono le riflessioni che la mente di Montaigne produce e che lui appunta sistematicamente in relazione al tema della malattia e in riferimento alle esperienze maturate nel corso del suo viaggio? E allora prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera con la consapevolezza che questi due temi, almeno per Montaigne, la malattia e il viaggio, spesso si intersecano tra loro. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nell'ultimo capitolo, il 37esimo del libro secondo dei saggi, intitolato «Della rassomiglianza dei figli ai padri», Montaigne è affascinato dal mistero della trasmissione dei tratti genetici. No, si domanda, come facciamo a somigliare? Come mai succede questa questione? Come sta? E scrive, che portento è questo? Che una goccia di seme da cui siamo generati rechi in sé non solo l'impronta della forma corporea, ma anche quella del modo di pensare e delle inclinazioni dei nostri padri? Dove mai questa goccia custodisce quell'infinito numero di forme? E com'è possibile che tali affinità procedano in modo talmente imprevedibile e irregolare da far sì che il pronipote assomiglia al bisavolo e il nipote allo zio? Ora, gli intellettuali del Rinascimento, soprattutto i medici, tra i quali Rabelais, che abbiamo incontrato qualche settimana fa, sono molto interessati a questo portento, no? Anche Montaigne è convinto, come tutti i pensatori rinascimentali, che nella procreazione il seme maschile abbia un ruolo superiore a quello dell'ovulo femminile e si è convinti che dal seme maschile derivino non soltanto le somiglianze fisiche, ma anche i tratti del carattere, il temperamento, gli umori che si trasmettono di generazione in generazione per tutta la discendenza. Poi la scienza approfondirà questo tema, come vedremo nel corso dei secoli, smantellando una certa mentalità e certe credenze, naturalmente. Montaigne però non si appassiona all'enigma della riproduzione per motivi scientifici, ma bensì per ragioni squisitamente personali. È infatti convinto che il mal della pietra, ecco qual è il problema del rapporto di cui soffre, ovvero il calcolo dei renali che gli procura le coliche molto dolorose, allora non c'era neanche il buscopane, quindi non so se vi spiego, gli venga da suo padre Pietro, anzi Montaigne fa subito il filologo giocandosi un nome di suo padre, è rimasta appiccicata questa cosa, Pietro, e il nome del quale per Michel, che ha la mentalità del filologo, come sapete, risulta avere un carattere profetico. Pietro e pietra sono sinonimi, e Montaigne nel capitolo 37esimo del libro secondo dei saggi, intitolato «Della rassomiglianza dei figli ai padri», scrive: «C'è da credere che io debba a mio padre questa peculiarità, il mal della pietra, già che egli morì crudelmente afflitto da una grossa pietra che aveva nella vescica. Si accorse del suo male solo nel suo 67esimo anno di età, e prima di allora non ne aveva mai avuto avvisaglia, né aveva mai avvertito alcun fastidio ai reni, alle costole, altrove. Io sono nato 25 anni e passa prima che si palesasse la sua malattia, e in un periodo in cui era in perfetta salute, terzo dei suoi figli in ordine di nascita. Dove mai si era annidata per tutto quel tempo la sua propensione a questa anomalia. E quando era ancora così lontano dal male, come faceva quella minuscola particola della sostanza con cui mi fece a recarne un'impronta tanto marcata? E ancora, com'è possibile che fosse così ben nascosta, che solo 45 anni dopo ho iniziato a sentirne gli effetti? Unico sino ora di tanti fratelli e sorelle, e nati tutti da una stessa madre. Se qualcuno sarà in grado di spiegarmi questo processo, sarò disposto a credergli su quanti altri miracoli vorrà, a patto che non mi rifili, come spesso accade, una dottrina molto più astusa e strampalata di quanto non sia la cosa in sé. Montaigne, vedete, non si capacita di come la malattia paterna abbia potuto sonnecchiare così a lungo dentro di lui prima di risvegliarsi nei suoi mesi, e di come abbia colpito soltanto lui e nessuno dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Ma siccome diffida profondamente dei medici, rifiuta a priori le spiegazioni fantasiose che di questo fenomeno potrebbero proporgli. Anche di fronte a questo prodigio, cioè la comparsa in lui del mal della pietra ereditato dal padre, che lo riguarda molto da vicino, Montaigne, vedete, non rinuncia a esercitare il dubbio e, secondo il suo stile, vuole riflettere su tutti gli interrogativi che sorgono nella sua mente. Abbiamo detto che Montaigne non ha fiducia nei medici. Attenzione, perché il discorso è molto delicato. Perché? Ora, Montaigne si scaglia contro questa categoria. Perché? Perché è convinto che i medici del suo tempo siano arretrati, che non studino abbastanza, ed è per questo che sono degli incapaci, spesso dei cialtroni, dei ciarlatani che usano le arti magiche, contrabbandandole per medicina. E di conseguenza non riesce a trovare un solo medico che sappia alleviare le sofferenze che gli procurano i calcoli renali. E c'è da tenere conto anche del fatto che i medici più bravi, quelli che possiamo definire davvero dei medici in questo momento, che i ricercatori, non, guardate, non sono pochi in questo momento storico, però temono l'inquisizione, perché bisogna stare attenti a quello che si dice, alle ipotesi che si fanno, no? Se le ipotesi non collimano con le, tra virgolette, le sacre scritture, ecco lì che, no? O con Aristotele, che è stato santificato per certi elementi. E sono costretti quindi a defilarsi prudentemente. Attenzione, in questo momento nasce un sentimento tra i ricercatori, quello della prudenza velata un po' di ipocrisia. Cioè, bisogna pubblicamente dire delle cose e tacitamente, clandestinamente, farne delle altre. Ma vedremo, perché da questo nasce un movimento, una corrente di pensiero che contribuisce allo sviluppo della storia del pensiero umano. E Montaigne nei saggi è molto critico nei confronti dei medici, e sempre nel capitolo intitolato della somiglianza dei figli ai padri scrive: Per quanto ne so, non esiste categoria di persone che si ammali tanto presto e guarisca tanto tardi quanto coloro che si trovano sotto la giurisdizione della medicina. La loro stessa salute è alterata e guastata dall'imposizione delle diete. Non contenti di avere il governo della malattia, i medici fanno ammalare la salute, di modo che non si possa mai sfuggire alla loro autorità. Del resto, di una salute costante e completa non dicono forse che è il segno di una grave malattia futura? Oggi questo non si dice più, ma qui Montaigne esagera un po' e l'esagerazione è dovuta al fatto che sta soffrendo di una malattia per la quale a quel tempo i rimedi sono quasi nulli. Se ci fossero dei rimedi probabilmente avrebbe riflettuto e ragionato in modo diverso. Montaigne arriva a sostenere che gli uomini e le donne che si attengono alle prescrizioni del loro medico sono più malati degli altri e che i medici impongono rimedi e diete più dannosi che utili, aggiungendo agli inconvenienti della malattia quelli del trattamento, e scrive che i medici inducono i loro pazienti a credersi malati per tenerli in loro potere e che distorcono la salute presentandola come un presagio di malattia. Insomma, secondo Montaigne è senz'altro preferibile non avere a che fare con i medici se si vuole restare in salute. Ma le sue considerazioni sono esagerate e provocate dal fatto che la sua sofferenza lo rende comprensibilmente fatalista, perché non tutti i medici sono dei cialtroni e dei ciarlatani in questo momento, e sono anche la maggior parte quelli che studiano nella consapevolezza che agli albori dell'età moderna la medicina è ancora una disciplina rozza e inaffidabile, ed è questa la causa per cui la gente in generale diffida dei medici e si tiene alla larga dalla medicina, confidando più nella magia. E allora evidentemente è chiaro. Attenzione, perché questo tema, ora io in questo tema non l'ho messo in repertorio, lo sviluppo di questo tema, perché incontreremo per strada, per esempio, chi di questo tema se ne occupa, lo porta in scena quasi un secolo dopo, un certo Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, che avete sentito nominare e che probabilmente incontreremo strada facendo, il quale con la pièce Le Médecins Volants, il medico volante, che è un atto unico, non so se lo trovate da qualche parte, non credo che venga rappresentato, tipica commedia dell'arte all'italiana, esilerante atto unico, che veniva recitato dopo le tragedie, no? La compagnia di Molière, e poi soprattutto nel 1673 con la presentazione in scena del famoso Malato Immaginario, che tutti avete visto, riguardatelo, rivedetelo, il Malato Immaginario, 1673, la sera del 17 febbraio 1673, mentre recitava il Malato Immaginario, Molière muore. E naturalmente non poteva toccargli altro che questo destino, perché è l'odio. Quindi questo poi è finito nel cinema, è finito come sempre succede, giustamente, perché deve finire anche, anzi, comincia con l'alfabetizzazione. E quindi, ecco, però, guardate, ecco, quindi vedete, cercate magari questa pièce e vedete che la mentalità arriva, questa mentalità che Molière ha, arriva probabilmente dalla lettura dei saggi di Montaigne, anzi, è sicuro, perché Montaigne condiziona molto la storia della cultura in generale. Agli occhi di Montaigne C'è però un settore della medicina che lui considera importante, ed è la chirurgia. Perché scrive Montaigne, sempre nel capitolo intitolato della rassomiglianza dei figli ai padri, il chirurgo dà un taglio netto, laddove il male è incontestabile, senza perdersi in troppe congetture pronostici, perché vede e tocca con mano ciò che fa. E, attenzione, Montaigne scrive queste parole anche se alla fine del Cinquecento gli esiti delle operazioni chirurgiche sono piuttosto incerti, così come la maggior parte dei rimedi che la medicina, che però è una disciplina in via di sviluppo, lo vediamo anche lì, qui si poteva amplificare. Andate a cercare nella storia della pittura, vedete che a questo punto, siamo nel 1600, cominciano a comparire medici davanti a tavoli dove ci sono cadaveri da sezionare o operazioni da fare, no? C'è una, ecco, quindi in via di sviluppo, naturalmente, con tutta la circospezione però che deve essere usata, perché, vabbè, sapete già, da Leonardo da Vinci rischiava forse meglio andare a fare operazioni anatomiche per andare a vedere come funziona, e anche dopo incontreremo Cartesio, che anche lui si occupa di sezionare per vedere come funziona quella macchina che è il corpo umano, la natura, eccetera. Quindi la chirurgia. E Montaigne scrive queste parole quindi in un momento in cui la chirurgia è una disciplina molto incerta, però la medicina è in via. Propone, e quindi anche Montaigne fa, come la maggior parte delle persone sue contemporanee, non vede una grande differenza tra la medicina e la magia, e in definitiva conta soltanto sulle proprie forze per curarsi, che significa seguire la propria natura. E sempre nel capitolo intitolato della rassomiglianza dei figli ai padri scrive: io sono stato spesso malato e senza l'aiuto dei medici ho trovato le mie malattie facili da sopportare e brevi, e dire che ne ho provate quasi di ogni genere, è andata bene. Eppure non mi ho mai mescolato l'amarezza delle loro ricette. La mia salute è libera e intera, non ha regole, né obbedisce ad altra disciplina, se non a quella delle mie abitudini e del mio piacere. Ogni luogo mi va bene per fermarmi, già che non ho, quando sono malato, necessità diverse da quelle che ho quando sono sano. Se mi ritrovo senza medico, senza speziale, farmacista, senza soccorso, non mi dispero. E invece vedo che la maggior parte della gente è più afflitta da questa mancanza che dal male medesimo. Ma insomma, ci mostrano forse i medici nella loro vita un benessere e una longevità che siano palese testimonianza dell'efficacia della loro scienza? Che dei medici vogliono come noi. Ma Montaigne, quindi, in nome della natura, in pieno stile rinascimentale, cancella il confine tra la malattia e la salute. Cioè, le malattie, pensa Montaigne, sono parte integrante della natura umana, hanno una loro durata, un loro ciclo vitale, e bisogna accettarle più che contrastarle. Ora, la diffidenza di Montaigne nei confronti della medicina rientra nella logica del tempo, di sottomissione alle leggi della natura. E così, quando è malato, Montaigne cambia le sue abitudini il meno possibile. E, come abbiamo letto, lancia una freccia velenosa scrivendo che i medici non vivono né meglio né più a lungo di noi. Soffrono dei nostri stessi mali e non ne guariscono più in fretta. Ora, questo è uno dei punti dei saggi in cui capiamo che il tempo è passato, dagli albori dell'età moderna a oggi. Ora, i medici contemporanei non hanno più niente a che fare con i loro colleghi del Rinascimento, anche se a volte c'è una certa tendenza da parte di qualcuno a fare l'apprendista stregone, no? E Montaigne, oggi che potrebbe curare i suoi calcoli senza troppa difficoltà con un bombardamento, cambierebbe certo l'idea. E capite che la colica allora senza rimedi era una situazione particolarmente dolorosa. Io immagino che tutti noi abbiamo provato, no, questa spiacevole esperienza della colica o del dolore. E scrivete quattro righe in proposito, che la scrittura fa da deterrente, frena, rallenta, inibisce, blocca certi mali, oppure ci illudiamo che lo possa fare, e anche le illusioni hanno il loro valore. Guardate, ci sono cose negative come la morte delle persone care, i danni della guerra civile, le epidemie, le malattie che la malattia che lo colpisce, cose negative a condizionare quindi negativamente la vita di Montaigne, ma ci sono anche cose positive che lo gratificano, come per esempio il successo che ottiene la prima edizione del Saggi, uscita nel 1580, della quale dopo poche settimane è necessario fare una seconda ristampa. Va bene, vengono stampate poche centinaia di copie, però una seconda ristampa e poi una terza ristampa, poi una quarta. Perché la prima è andata esaurita e questo buon risultato, che fa aumentare la sua popolarità, lo fa uscire dalla solitudine, fa nascere in lui un nuovo interesse per il mondo che lo circonda. Nei Saggi non se ne parla, ma forse gli sarebbe piaciuto fare carriera nel campo della diplomazia internazionale, gli sarebbe piaciuto forse vivere in qualche importante capitale europea. Fatto sta che Montaigne, di questo argomento ne abbiamo già parlato a suo tempo, ha sempre desiderato viaggiare. E ascoltate che cosa scrive. Fin da bambino, scrive nel capitolo 36esimo del libro primo dei Saggi intitolato dell'educazione dei fanciulli, fin da bambino ho sempre provato un'onesta curiosità per il mondo, o per un edificio, o per una fontana, o per una persona bizzarra, o per il luogo di un'antica battaglia dove è passato Giulio Cesare o Carlo Magno, insomma per qualsiasi situazione in cui potessi sfregare e limare il mio cervello contro quello delle altre persone. Gli archibesi fanno così con i nardi, noi dovremmo fregarci i cervelli a vicenda, no? Per vedere se escono delle idee da condividere. Ora, ma Montaigne ha pure un altro motivo, più pratico, meno ideale, per voler viaggiare: il mal della pietra. Perché? Beh, Montaigne, sebbene diffidente nei confronti dei medici, come abbiamo detto poco fa, per contrastare i calcoli renali, gli ha provati tutti i rimedi che la medicina approssimativa del suo tempo gli fornisce, tutti i rimedi praticamente inutili. Ce n'è una fila che sono veramente comici, però non. Cioè, la cura più comune per i calcoli renali viene sin dal tempo dei romani, dalle acque termali. E Montaigne prova tutte, perché considera questo un metodo naturale, privo di controindicazioni, tuttora anche noi, no? E poi, per giunta, le terme sono spesso situate in ambienti attraenti e la campagna che vi si trova intorno, insomma, alle terme è sempre amena, no? È sempre rigogliosa. E poi la compagnia che vi si trova alle terme è ispiratrice ed è sempre interessante. Guardate, è tanto interessante che l'ambiente termale o quello della casa di cura è diventato spesso un sito dove ambientare dal XVIII secolo in avanti il genere letterario dei romanzi. Ora, Montaigne frequenta tutte le stazioni termali attive in Francia e, nonostante la sua malattia, faccia nuovamente capolino dopo ogni periodo di cura, è lieto di insistere su questa strada. E questo suo atteggiamento si trasforma anche in un ulteriore motivo per viaggiare, perché i centri termali svizzeri e italiani sono in quest'epoca celebri in tutta Europa. E così nell'estate del 1580, all'età di 47 anni, l'ormai famoso scrittore Michel de Montaigne, famoso per chi legge, lascia i suoi vigneti, tanto come sappiamo gli affari dell'azienda sono tutti in mano di Françoise, della moglie, e lui è ben lieto che sia così, si mette in viaggio. Però, guardate, prima di partire con Michel de Montaigne, dobbiamo seguire in viaggio un altro personaggio, un personaggio letterario, il protagonista della novella che abbiamo cominciato a leggere, la novella dell'avventuriero composta da Arthur Miller, pubblicata postuma nel 1937, il quale, come sappiamo, ha preso spunto da un suggerimento lasciato in margine da Montaigne sulla sua copia personale dei saggi, sull'esemplare di Bordeaux. Scrive Montaigne in questa nota: spesso la mia mente genera un incubo, immagino di incontrare qualcuno capace con uno sguardo di predire il giorno esatto e l'ora precisa della mia morte. Un individuo dotato di un simile potere sarebbe comunque, e qui alleggerisce la cosa Montaigne, un personaggio da mettere in scena. E Hitler coglie l'occasione per metterlo in scena. Il giovane Anselmo Rigardi, che è il personaggio con il quale si apre la novella di Hitler, ricordate, non è però la figura dotata del potere di cui parla Montaigne, saper predire il giorno esatto e l'ora precisa della morte di una persona, per cui è in quel momento lì che si comincia a morire. Se uno non sa niente, continua tranquillamente a pensare di essere eterno. Perché questa figura noi la incontreremo procedendo nella lettura, perché la leggeremo tutto questo romanzo breve di Zitta. Bensì, Anselmo Rigardi è un giovane e abile spadaccino di nobile lignaggio che, come ricorderete, si ritrova solo e libero da ogni vincolo familiare perché i suoi genitori sono morti nel corso dell'epidemia di peste che ha colpito la città di Bergamo all'inizio dell'anno 1520, quindi siamo in questo periodo. Nietzsche ci porta su questo territorio. Un'epidemia che gradualmente si è portata via 3/4 degli abitanti. Il giovane Anselmo, dopo il comprensibile scoramento iniziale, scopre un sentimento nuovo, cioè in lui si manifesta un senso di libertà che non aveva mai conosciuto prima, perché pur nella situazione tragica nella quale viene a trovarsi, non deve più sottostare agli ordini di alcuno. Quante volte sono venute in mente anche noi il desiderio di svincolarci da ogni legame, e ha la possibilità quindi di abbandonare il suo palazzo adito e piuttosto malandato, perché i Rigardi discendevano sì da un'antichissima schiatta di baroni, ma il loro patrimonio si era gradualmente dissolto, quindi Anselmo può, senza rimpianti, col poco denaro che gli resta, dirigere i suoi passi dove vuole, perché il mondo è suo e quindi può andare all'avventura. E, come ricorderete, la prima avventura, dopo aver camminato per una mattinata intera, allontanandosi da Bergamo tra campi coltivati e un paesaggio ameno, gli accade, come abbiamo letto 15 giorni fa, quando si ferma in una sorta di osteria, dall'aria non proprio accogliente, quasi in rovina, con pochi tavoli piazzati di fuori, a uno dei quali sono seduti due giovani d'aspetto losco, l'uno avrebbe potuto essere un cavaliere e l'altro il segno particolare sulla fronte, il suo guardaspalle. E con loro ci sono anche due ragazze, Lorenza e Anita, che dall'aspetto e dal modo in cui si comportano paiono ad Anselmo provenienti da qualche casa di malaffare. Anselmo capisce che costoro hanno fatto fuori l'oste e stanno consumando ciò che di commestibile resta nella locanda. Quindi, dopo aver conversato per alcune ore con loro, ritiene opportuno allontanarsi per riprendere indenne il suo cammino. Ma il cavaliere lo coinvolge, suo malgrado, in una partita a dadi, dalla quale Anselmo è costretto a non sottrarsi, sebbene pensi che dovrà perdere parte delle monete che porta con sé, quelle meno nascoste e di minor valore, ma succede qualcosa di strano e di misterioso. Cioè Anselmo vince sempre, ad ogni lancio, anche se non vorrebbe. Anselmo vince non solo i soldi del cavaliere, ma alla fine vince anche Anita, che il cavaliere considera di sua proprietà e la mette in palio. Il cavaliere ordina ad Anselmo e ad Anita di andarsene. Anselmo si allontana senza esitazione e lei lo segue, silenzioso, senza il dubbio. E qui comincia una nuova avventura e noi lo seguiamo, Anselmo, continuando a leggere la novella dell'avventuriero. Anselmo, quindi, non si sarebbe stupito se il rumore dei passi di Anita si fosse rivelato solo un inganno del suo resto e lei stessa fosse stata, per così dire, risucchiata dal sinistro incantesimo di prima. Ma come si girò, lei era lì, il mantello sulle spalle e premuto al petto, l'orlo lacero del vestito che sfiorava i piedi nudi e il viso del tutto rischiarato e con occhi molto svegli. «Non puoi farmi sentire finalmente la tua voce?» le domandò Anselmo. La strada era deserta e il boschetto che avevano lasciato era ormai un mezzo di striscia dietro di loro e sembrava quasi inconcepibile che fosse stato teatro di tutto quanto egli aveva veduto. Inconcepibile nello spazio, quell'avventura pareva tuttavia stranamente lontana anche nel tempo. Anselmo aveva l'impressione di essere rientrato solo in quel momento nel mondo reale, dove valevano le leggi consuete. Di abitazioni se ne vedevano poche, su colline un po' distanti svettavano quei là piccoli castelli e rocche. Per via si incontravano contadini, frati, questuanti, asinai. I cirri riflettevano ancora la luce del sole, ma intorno già calavano le tenebre, perciò i passanti quasi non s'avvedevano del curioso abbigliamento con cui Anselmo e Anita andavano per la loro strada. Agli occhi della gente potevano forse sembrare una giovane coppia di nobile lignaggio abitante in uno dei piccoli castelli che troneggiavano sulle colline. In quei tempi di disordini, epidemie e decadimento, si vedevano del resto, soprattutto in campagna, i costumi più stravaganti e compositi, frutto della confusione generale. «Proseguiamo alla svelta», disse finalmente Anita, «e fermiamoci soltanto in un posto sicuro, perché, a dire le cose come stanno, non mi fido di mio marito». «Tuo marito?» «Sì, siamo regolarmente sposati, e lui non mi ha rapita o rubata, come posso pensare, no? Padre Celestis ci ha uniti in matrimonio non più tardi delle 4 di stamane nella cappella del chiostro di Sant'Anna. Che altro potevo fare? Vivevo in un tale stato di paura nel nostro castello, dove il vento soffiava attraverso le finestre rotte e nel salone i fratelli della mamma sbevazzavano e cantavano tutta la notte. Raccontò tante altre cose, affastellando alla rinfusa vaneggiamenti e verità, probabili invenzioni e bugie. Da tutto questo Anselmo ricavò che il padre di Anita qualche tempo prima aveva abbandonato la casa in compagnia di una donna che poco dopo la stessa casa era stata completamente spogliata da una banda e lei, in quelle stanze saccheggiate, aveva vissuto con la madre, ora tra gli stenti, ora nell'abbondanza, che l'uomo di cui si diceva consorte era stato l'ultimo amante della madre, ma aveva fatto costantemente e con dovuto rispetto la corte a lei, che la madre ancora ieri l'aveva picchiata e lei, Anita, solo stamane, a matrimonio avvenuto, aveva lasciato la sua casa, che suo marito, il cavaliere, subito dopo l'aveva fatta incontrare in una mescita con il segnato e la squadrina, mai visti prima d'allora, e di cui anzi ignorava perfino l'esistenza, che i tre avevano discusso un piano da eseguirsi quanto prima, che in quella bettola il taverniere, pur aspettandoli secondo loro, li aveva accolti con ostilità, sicché i due uomini l'avevano spinto dentro casa ed evidentemente ucciso. Ma raccontò tutto questo come se si trattasse non di una storia strana e perfino orrenda, bensì di un'esperienza quasi ordinaria, dalla quale lei si sentiva malapena toccata nel profondo del cuore. Oppure come fa il bambino che riporta in maniera imprecisa ed esagerata una storia capita a metà. Parlava in continuazione, non rivolgeva domande ad Anselmo, ma camminando non gli lasciava un attimo la mano. Si faceva buio, la strada davanti a loro, lunga e deserta, correva scialba tra i pioppi, sotto un cielo stellato, lontano. Anselmo intendeva chiedere un giaciglio per la notte, non appena avesse scorto un casolare. Ma non si vedeva una masseria, una locanda, un castello, neppure sulle colline. E per via non incontravano più nessuno. Tutto a un tratto udì avvicinarsi un cigolio di ruote. Una luce illuminò la strada, veniva da una lanterna appesa alla stanga di un carro. Anselmo si fermò, aspettò che fosse vicino, chiamò il conducente che non riusciva a vedere. Il carro s'arrestò e da sotto il telone sporse fuori una testa. Subito dopo saltò giù un tipo secco secco che, tenendo la frusta in atteggiamento bellicoso, cominciò a urlare a squarciagola, quasi volesse anzitutto far coraggio a se stesso. Urlava a tal punto, senza peraltro muoversi, e sempre con la frusta in mano, come a voler difendere il suo carro e la sua vita, che Anselmo non poté trattenersi dal ridere di cuore, e Anita si unì alla sua risata. Allora l'uomo vede loro più vicino e, quando vide che la coppia si era messa nel cerchio di luce della lanterna, smise di urlare, si calmò, rise anche lui e, grato di non essere finito nelle mani di briganti, come doveva aver temuto, fece salire Anselmo e la compagna e si dichiarò disposto a portarli non in qualche locanda, come aveva chiesto Anselmo, bensì a casa propria, che non era molto lontana di lì, spiegò, e fuori dalla strada maestra. Non era affatto un carrettiere o un contadino, notava adesso Anselmo, bensì chiaramente un uomo di ceto superiore, a giudicare dall'abito nero e tutto chiuso, con tanto di gorgiera e copricapo a cono, da cui spuntavano capelli bianchi, lo si sarebbe detto medico, appunto, medico, o farmacista, o magistrato, sono tutte le professioni che abbiamo visto, disse, sembrate di buona famiglia, e io non voglio sapere di più, altrimenti dovrei forse rifiutarvi l'ospitalità. Potete dormire da me. Il veicolo si mise in moto. Il viaggio non durò molto tempo e quando furono smontati, l'uomo dai capelli bianchi, con modi molto compiti, li guidò attraverso un giardinetto di fiori dal lungo stelo fino sull'uscio di casa, un edificio basso, molto esteso in lunghezza, dal tetto piatto e il colore chiaro, e li introdusse a destra nel soggiorno dove, lasciati soli, Anselmo e Anita restarono in piedi della stanza buia, mano nella mano, e in ansiosa attesa, come bambini, solo a poco si delinearono i contorni di mobili graziosi e adatti a una semplice residenza di campagna, e sul soffitto emerse l'orditura di travi del rivestimento. Il vecchio tornò con due alti candelieri in cui ardevano dei ceri, li posò sul tavolino quadrato, fece accomodare i giovani l'uno di fronte all'altra, su due sedie dall'alta spalliera, uscì di nuovo e già un minuto dopo portava carne fredda, frutta, biscotti, servendoli con del vino agrodolce di colore rosso scuro che versò da una caraffa di vetro in due calici a stelo. Anselmo e Anita mangiarono di gusto, felici di sapersi al sicuro. L'ospite entrò ancora due o tre volte per riempire i bicchieri, cambiare i piatti. Quando vide che avevano finito di mangiare, fece loro capire con un gesto che era venuto il momento di alzarsi e li guidò per il corridoio fino alla stanza di fronte, dal cui basso soffitto una lampada schermata da un paralume verde diffondeva una luce fioca sull'ampio letto bianco. Alla parete più lunga era accostato un tavolo con lavabo, crocchi, asciugamani e quant'altro poteva servire per pulirsi e rinfrescarsi. Il vecchio sparì chiudendosi la porta alle spalle, senza che i due giovani potessero almeno augurargli la buonanotte. Era la prima volta che ad Anselmo capitava di tenere tra le braccia una donna e la sua inesperienza fece nascere in Anita, insieme alla tenerezza, sentimenti materni. Guardate com'è bravo Svizzera, in due righe a farsi immaginare tutta una notte molto particolare. Anselmo provò un senso di benessere, ma poi sentì montargli dentro la preoccupazione di perdersi dietro a questa donna, avvertì la paura di essere trattenuto. La prima luce dell'alba, filtrata di soppiatto sul pavimento dalla leggera apertura delle tende, e il primo canto di uccelli in giardino suscitarono in lui un desiderio ardente e già non più di colei che giaceva addormentata e inspiegabilmente strana tra i cuscini, bensì un desiderio ardente di lontananza, di solitudine, di libertà. Il pensiero di proseguire il cammino insieme a lei gli era intollerabile. Gli sembrava che avere una compagna di viaggio, non importa quale, equivalesse a trascinarsi ai piedi una catena. Era deciso a slignarsela prima che lei si ridestasse, non sentendo altro dovere nei suoi confronti se non quello di lasciarle un po' di denaro perché potesse sopravvivere in attesa di trovare il marito o incontrare un nuovo amante. Anita era così immersa nel sonno che Anselmo, pur nella penombra del locale, poté non di meno vestirsi in tutta tranquillità. Del resto il risveglio di lei non l'impensieriva, sentiva che Anita non poteva vantare alcun diritto su di lui e sulla sua libertà, quanto al vecchio che magari dormiva in qualche altra stanza della casa, neppure costui, ammesso che si fossero visti, avrebbe potuto trattenerlo né con le buone né con le cattive. Anselmo era dominato da un unico impulso, continuare il cammino che, come spinto dal fato, aveva intrapreso lasciando la sua casa in circostanze tanto cupe e che subito all'inizio gli aveva riservato un'avventura così intricata e non priva di pericoli, presagio di altre più importanti avventure. Solo adesso, pronto a ripartire, lanciò uno sguardo d'addio alla dormiente e vide che una lama di sole, entrata dalla leggera apertura delle tende, le attraversava i seni, le labbra, la fronte, finendo nei riccioli e tagliandola in due come un pugnale d'oro. Provò una certa attrazione, ma si disse che ogni ulteriore indugio gli sarebbe potuto costare non soltanto la libertà, ma anche la vita. E quindi lasciò la stanza e si chiuse piano la porta alle spalle. Uscì nell'angusto corridoio che divideva la casa, aprì la porta e i fiori del giardino, alti sui loro steli, gli brillarono incontro in una splendente varietà di colori. Ma dopo l'aria dolciastra e viziata della notte nel chiuso di una stanza, quella frescura intrisa di profumi gli fece quasi venire dei vertigini per lo stupore e la felicità. Era come se, dopo una notte di totale appagamento, il mattino si annunciasse altrettanto colmo di delizie. Fermo sulla soglia, respirava a pieni polmoni, quando, sbucando di lato, gli si parò davanti il cavaliere, vestito come il giorno prima, eppure molto più prestante nell'aspetto e senza benda rossa sull'occhio. Anselmo, già sul chi vive, in quell'ora deliziosamente fresca, sentiva la propria giovinezza pulsargli con tale forza nelle vene che non provò ombra di paura, anzi, quasi neppure di stupore. E, in fondo, non gli importava sapere se qualcuno gli aveva giocato un tiro infame, oppure se il cavaliere era stato capace di trovarlo con l'astuzia o per un colpo di fortuna. E adesso, prima di conoscere le conseguenze di questo incontro inaspettato per Anselmo, vedremo la prossima settimana che cosa succede, ma lo possiamo immaginare, seguiamo Montaigne nel suo viaggio, che è meno avventuroso di quello di Anselmo, ma non meno ricco di emozioni e di curiosità che lo fanno riflettere secondo il suo stile improntato alla saggistica. E allora guardate sul punto 2 del repertorio. Discende Montaigne nell'estate del 1580, all'età di 47 anni, si mette in viaggio per lenire le sue sofferenze date dal mal della pietra e per vedere il mondo, o almeno una certa parte del continente europeo. Il viaggio di Montaigne dura ben 17 mesi, quasi un anno e mezzo, fino al novembre del 1581. Montaigne non viaggia da solo, lasciandosi guidare dall'istinto, anche se gli sarebbe piaciuto fare questo, ma viaggia in gruppo. Dopo aver ben studiato un itinerario, anche se negherà sempre di averlo fatto, in realtà ha studiato bene. Un itinerario che lo deve condurre a attraversare la Francia, poi condurre in Germania, in Svizzera e in Italia fino a Roma. Nel suo bagaglio c'è un bauletto al quale Montaigne tiene particolarmente perché contiene tutto l'occorrente per scrivere. Nel gruppo di Montaigne c'è anche uno scrivano, non sta nel bauletto, ma fa la macchina da scrivere, allora si utilizzava lo scrivano, quale spesso litigherà Montaigne, vanno lì perché lo scrivano certe cose non le vorrebbe scrivere, allora sono dei dialoghi salaci. Un bauletto. E le sue annotazioni di viaggio sono state raccolte in un volume intitolato Diario del viaggio in Italia attraverso la Svizzera e la Germania, che è stato pubblicato soltanto due secoli dopo, nel 1774. Guardate, quest'opera, il Diario di viaggio di Montaigne, ora qui è stata ristampata ultimamente nel 2008 dalla Burr con il titolo di Viaggio in Italia. Michel Montaigne, Viaggio in Italia. E la potete sfogliare, ne potete leggere qualche pagina in biblioteca. Con Montaigne, che è un nobile di rango, viaggiano un certo numero di servitori, non sappiamo quanti, dei familiari e dei conoscenti. Ci sono quattro giovani affidati dalle famiglie Montaigne che si aggregano per scopo educativo, portali con te così imparano qualcosa. E c'è suo fratello minore, Bertrand, che ha 20 anni, è un ragazzo anche lui, sarà qualche problema. C'è il giovane marito di una sua sorella, poi c'è il figlio adolescente di un vicino, con un suo amico, e nel corso del viaggio capita che queste persone ogni tanto si allontanino dal gruppo per seguire i propri interessi particolari. Montaigne inizia il suo viaggio visitando alcune zone della Francia e strada facendo incontra e viene ricevuto dal re Enrico III, si incrociano, al quale lui regala una copia dei saggi, sì, perché tra i bagagli c'è anche un baule che contiene una serie di copie dei saggi che Montaigne vuole regalare a qualcuno di importante, che incontrerà per la strada, fare omaggio della sua opera. Forse, ma non lo sappiamo, riceve dal re alcune missioni politiche da svolgere lungo il tragitto, e siccome la meta del viaggio di Montaigne a Roma, è probabile che il re di Francia abbia detto: beh, salutamo lo sto papa, vai, siamo qui, e abbia incaricato Montaigne di portare i suoi omaggi al papa. Montaigne, spesso i rapporti tra i papi e il re di Francia sono piuttosto conflittuali. Montaigne scrive che viaggiare al tempo suo è poco più sicuro di un duello vero e proprio. E a proposito dei duelli, mi sa che a causa dell'incontro tra Anselmo e il cavaliere si toccherà assistere a un duello la prossima settimana.
No.
E alla fine del Cinquecento, questo per dire che alla fine del Cinquecento i nobili duellano regolarmente per risolvere questioni cosiddette d'onore, e c'è tutta una serie di regolamenti, e Montaigne aborrisce questa pratica da lui considerata arcaica. Ora, viaggiare, e Montaigne ne è consapevole, è pericoloso, e le strade più sicure sono quelle che portano i tradizionali luoghi di pellegrinaggio, per quello che Montaigne se li fa tutti i luoghi di pellegrinaggio, da Loreto, non perché sia particolarmente, non perché sia uomo di fede, ma perché le strade più sicure sono quelle, perché sono le più frequentate. C'era un turismo religioso, c'è sempre stato centinaia e centinaia di anni, assistiamo a questo fenomeno molto interessante, e in quanto sono le vie dei pellegrinaggi sono le più battute, le più controllate, Montaigne le studia quando prepara l'itinerario e naturalmente le percorre. Di conseguenza un viaggiatore, ci fa notare Montaigne, deve sempre essere pronto a cambiare programma all'ultimo momento, sia quando giunga voce di un'epidemia di peste o della presenza di banditi lungo la via, e quindi quasi tutti i viaggiatori o noleggiano una scorta, c'è un business delle scorte, o viaggiano in carovane, e viaggiano in carovane. Ora, la comitiva di Montaigne, come abbiamo detto, è piuttosto numerosa, e sono tutti uomini armati. E se da un lato questa è una garanzia di sicurezza, dall'altro questo gruppo non passa certo inosservato, attira l'attenzione sempre interessata delle autorità locali, e qui Montaigne naturalmente si sbizzarrisce a farci sapere tutta una serie di cose, di dettagli molto interessanti, no? Montaigne ci mette al corrente di tutte le scocciature che toccano ai viaggiatori. Intanto ci informa sulla dilagante corruzione dei funzionari pubblici, soprattutto in Italia, dove gli eccessi burocratici Sono sorprendenti le strade, i ponti, lo scroversamento dei confini, numerosissimi, sono quasi tutti a pagamento. E in tutta Europa, non solo in Italia, le porte di ingresso alle città sono fortemente presidiate, per entrare è necessario mostrare un passaporto valido, un permesso di viaggio, saremmo mica tornati, diciamo, le leggi. La documentazione relativa al proprio bagaglio e una lettera ufficiale dell'autorità sanitaria che attesta che non si è passati di recente in aree colpite dalla peste. Voi capite che Anselmo sta andando in giro da clandestino. Che Svizzera ci presenta. E solitamente all'ingresso in città si riceve un permesso per alloggiare in un albergo specifico. Il proprietario deve poi controfirmarlo. Montaigne ci fa sapere inoltre che gli spostamenti sono molto faticosi, per lo più un nobile come lui, la sua comitiva, viaggia a cavallo. Ma è anche possibile andare in carrozza, però guardate, i sedili, dice Montaigne, sono in genere più duri della sella. Montaigne, come sappiamo, preferisce di gran lunga andare a cavallo e nel capitolo sesto del libro terzo dei saggi intitolato Delle carrozze, racconta come lui, quando viaggia, i cavalli li compra, siccome se ne intende, e li rivende lungo la strada, o li noleggia per brevi periodi. Montaigne scrive che un'alternativa, dove ne esista la possibilità, è quella di spostarsi in battello, e poi racconta che tutte le volte che io e la mia compagnia abbiamo usufruito del battello, ho sofferto insieme a tutti gli altri il mal di mare, anche se il tragitto era sempre sul fiume, e si diverte a giocare sul fatto inspiegabile che non esista l'espressione mal di fiume. Sebbene, scrive Montaigne, sia la causa di un reale disagio e di una palese ingiustizia nei confronti del mare. Montaigne quindi preferisce sempre andare a cavallo, anche se deve allungare il tragitto, perché i battelli sui fiumi facevano accorciare certi tragitti, e trova la sella al posto più comodo in cui stare durante un attacco per lui abbastanza frequente di calcoli renali, perché il movimento faceva buone i calcoli incastrati da qualche parte. Ora, l'itinerario del viaggio è stato ben pianificato da Montaigne, ma poi, strada facendo, dichiara che non ama fare programmi, però non vuole perdersi niente. Difatti, gli altri del gruppo si lamentano dell'abitudine che ha di cambiare strada ogni qualvolta gli giunge voce di una cosa nuova da vedere. E lui si giustifica, barando un po', dicendo che è impossibile deviare dal percorso perché non c'è nessun percorso, dice. Noi non abbiamo stabilito nessun itinerario, io non ho stabilito nessun itinerario da fare, ma non è così. E l'unico obiettivo che mi sono dato, scrive, è di visitare dei luoghi a me sconosciuti. Montaigne confessa che l'unico suo limite consiste nella difficoltà ad alzarsi presto la mattina. Scrive Montaigne nel capitolo 9 del libro terzo dei saggi intitolato Della vanità: la mia pigrizia ad alzarmi dà modo a quelli che mi seguono di desinare con comodo prima di partire. E questa di alzarsi tardi è una consuetudine che ha sempre avuto, però in generale Montaigne si sforza di scrollarsi di dosso le sue abitudini quando viaggia. E a differenza di molti viaggiatori, mangia solo cibo locale. Si fa non è che vuole gli spaghetti da per Sestina. Si fa servire secondo i costumi del posto e a un certo punto, scrive, rimpiange di non aver portato il suo fuoco, e non perché gli manchi la cucina di casa, no, ma perché avrebbe voluto che il cuoco imparasse le ricette che andava scoprendo in Italia. Montaigne dice di arrostire quando incontra altri francesi che viaggiano all'estero, un po' come facciamo noi con gli italiani. E scrive, sempre nel capitolo intitolato della vanità, eccoli i miei compatrioti che si alleano e si cuociono insieme per condannare tanti usi barbari che vedono, mentre almeno dovrebbero accorgersi che la gente del posto è diversa da loro e il saper cogliere le diversità è il più importante obiettivo educativo di un viaggio. Ecco, moderno, moderno. La capacità di adattamento di Montaigne si estende anche alla lingua. Guardate, in Italia usa parlare in italiano, vuole parlare in italiano, ha imparato per leggere soprattutto le opere di Petrarca e di Torquato Tasso. Tenete a mente Torquato Tasso. E comincia anche a scrivere il suo diario in italiano, ecco che comincia a litigare con il suo scrivano, per cui l'italiano del Cinquecento. Voglio scrivere, siamo in Italia, voglio scrivere in italiano. Non scrive Tasso, non scrive Petrarca. E le chiese giocano un ruolo importante nel viaggio di Montaigne, e non perché abbia bisogno di luoghi in cui pregare, ma perché è affascinato dai rituali che vi si svolgono. Visita le chiese protestanti in Germania con lo stesso interesse con cui entra in quelle cattoliche in Italia. Ad Augusta assiste al battesimo di un bambino e prima di andare via, mentre i presenti hanno capito che è uno straniero che li ha curiosati, rivolge agli astanti molte domande sul rito a cui ha assistito. In Italia visita varie sinagoghe ebraiche e in una casa privata scrive anche il modo di assistere alla circoncisione di un bambino alla festa che c'è. Ora quindi Montaigne in viaggio è attratto da ogni tipo di storia e di evento. Ebbene, e voi quando avete deviato dal percorso per visitare un luogo che vi era sconosciuto e ne valsa la pena, beh, scrivete quello che mi ha proposto, a volte succede, chissà come sarà il tuo posto qui, no? Che stiamo per passare, andiamo avanti, ci fermiamo e scopriamo che avremmo perso qualche cosa se non ci fossimo fermati, no? Montaigne nei saggi mette in evidenza questo fatto di modernità. Montaigne, abbiamo detto, è attratto da ogni tipo di storia e di evento curioso, e le curiosità che maggiormente lo colpiscono le annota mettendole in evidenza nel suo diario. E poi queste esperienze di viaggio, secondo lui più significative, hanno avuto un riscontro anche nel testo dei saggi. E le riflessioni che Montaigne fa in proposito le troviamo riportate nella seconda edizione della sua opera, quella ampliata del 1588, dove naturalmente, dopo l'esperienza di viaggio, naturalmente riprende tutta una serie di esperienze che ha fatto. Guardate sul punto 3 del repertorio. Montaigne, all'inizio del suo viaggio, siamo alla fine di giugno del 1580, prima di passare il confine che dalla Francia lo avrebbe portato in Germania, ha modo di incontrare un uomo che era nato e aveva vissuto da femmina per più di 20 anni prima di diventare maschio. E a suo tempo, nel capitolo 21 del libro primo dei Saggi, intitolato Della forza dell'immaginazione, Montaigne scrive: passando per Vitry-le-François, guardate, con una guida della Francia, navigando in rete, potete far visita a questa cittadina della Marna, sulla Marna, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale sullo stesso piano a vie ortogonali che aveva nel Cinquecento. Da qui, da Vitry-le-François, partono importanti canali, due importanti canali, quello Marna-Saona e Marna-Reno, che è la via più rapida per raggiungere Strasburgo ancora oggi. Quindi, passando per Vitry-le-François, scrive Montaigne, ebbi modo di vedere un uomo che il vescovo di Soissons aveva cresimato con il nome di Germain, ma che tutti gli abitanti del luogo avevano conosciuto e visto femmina, con il nome di Marie, fino al suo 23° anno. A quell'epoca aveva una folta barba, era vecchio e non aveva moglie. I suoi attributi virili erano comparsi all'improvviso, così disse, una volta che aveva fatto uno sforzo nel compiere un salto, ed è tuttora diffusa fra le ragazze di laggiù una canzone con cui si mettono in guardia l'una con l'altra dal prodursi in grandi balzi per paura di diventare maschi come Marie Germain. Non deve meravigliare che casi siffatti siano frequenti, e chi si domanda se possa essere l'immaginazione ad avere il potere di determinare cose del genere. Per cui, se una ragazza si fissa sempre nello stesso pensiero, finisce anche per incorporare in sé il membro virile. Ora, che cosa sta dicendo? Sebbene con circospezione Montaigne, procediamo con ordine. Ora, gli studiosi del Rinascimento sono attratti dalle stranezze della natura. Soprattutto puntano la loro attenzione sugli ermafroditi. Oggi usiamo degli altri termini per definire queste persone. Un vero paradosso della natura. Quegli individui, casi frequenti, afferma Montaigne, che sono al tempo stesso uomo e donna, persone per giunta completamente al di fuori dall'ordine della creazione, perché le scritture affermano che Dio creò l'essere umano o maschio o femmina. Marie dichiara di essere diventata Germain in seguito ad uno sforzo fisico che avrebbe snidato il suo membro virile fino ad allora rivoltato verso l'interno e nascosto a tal punto che l'avevano sempre creduto femmina. Ma Montaigne dubita, no, che questa versione corrisponda alla realtà del fenomeno, e ironizza sul fatto che alle ragazze venga consigliato di evitare, ragazze non saltate, signore, signorine, non saltate perché non si sa mai cosa può succedere. Dice il testo di una canzone popolare, di fare grandi balzi che potrebbero trasformarle in maschi. No? Montaigne, come abbiamo letto, parla di una causa derivante dalla forza dell'immaginazione, ma anche in questo caso la sua riflessione è improntata allo scetticismo ed è accompagnata da continui punti interrogativi. È possibile che si domanda se le ragazze pensano di continuo al sesso maschile, finiscano per generarlo dentro di sé, è ammissibile che a furia di pensarci succeda che il sesso spunti loro in mezzo alle gambe, no? C'è chi ha pensato che il dottor Sigmund Freud abbia preso spunto da queste narrazioni popolari, scoperte leggendo i saggi di Montaigne, per teorizzare il concetto di invidia del pene, come stadio dello sviluppo sessuale delle bambine. Ma Montaigne è su tutt'altra linea d'onda. Lui preferisce, dopo aver intervistato con grande curiosità Marie Germain, condividere la tesi teologica dei naturalisti, di Bernardino Tedesco, secondo cui Dio, così come, dopo averle create, ha dato alle persone il libero arbitrio, allo stesso modo, dopo averla creata, lo ha donato anche alla natura, per cui la natura si comporta in modo autonomo, secondo leggi proprie, giusta propria principia, ricordate? Secondo i principi che sono propri della natura, per cui l'esistenza degli ermafroditi corrisponde a una legge naturale che, afferma Montaigne, non siamo ancora stati in grado di scoprire. Quindi è utile che noi facciamo delle ipotesi. Cioè, iuxta propria principia. Ma per Montaigne il caso dell'ermafrodito Marie Germain, incontrato in viaggio, è un caso che tocca il tema della sessualità, no? È, come spesso succede, un pretesto che lo porta a riflettere su un argomento che lo attrae particolarmente e sul quale torna spesso. Cioè il tema del desiderio femminile, che per Montaigne è una manifestazione misteriosa di vitalità, così come lo è anche per Rabelais, no? Che ne parla nel libro terzo del Gargantua e Pantagruel. Montaigne fa un'affermazione che nessuno dei suoi contemporanei maschi ha il coraggio di fare, perché riflettere su certi argomenti per gli appartenenti al cosiddetto sesso forte, che poi forte non è per nulla, è motivo di vergogna. E sempre nel capitolo intitolato «Della forza dell'immaginazione» scrive: «Quante volte, e io voglio ammetterlo, noi maschi veniamo traditi dal nostro cliente». Chi è il nostro cliente? Così chiama scherzosamente l'organo sessuale maschile, personalizzandolo come se avesse bisogno di un avvocato difensore. Perché i rapporti che intercorrono tra il corpo e la mente sono complessi. E lui, guardate, c'è un romanzo di Alberto Moravia che si intitola Io e lui. Non so se l'avete letto, c'è anche un film in proposito. Non risponde, e lui non risponde ai comandi, fa di testa sua, come se fosse dotato di una volontà del tutto autonoma, indocile, sregolata e ribelle. La volontà vuole forse sempre ciò che noi vorremmo che volesse? Il desiderio maschile non è ben congegnato, mentre quello femminile risulta armonioso. Le donne non sanno che cosa sia l'impotenza. E noi sciocchi le consideriamo una categoria debole. Invece in loro la mente, la volontà e l'immaginazione dialogano e non si accapigliano. È un'affermazione questa formidabile, sulla quale non abbiamo ancora riflettuto oggi. Molto significativo è il fatto che Montaigne abbia capito che il desiderio nasce e si sviluppa tra due persone se insieme sanno far dialogare la mente, la volontà e l'immaginazione. Cioè il desiderio quindi scaturisce, afferma Montaigne, dalla capacità che le persone hanno acquisito di colloquiare tra loro. E partendo dal tema del desiderio sessuale, la riflessione di Montaigne si fa più acuta, diventa filosofica. Ecco perché, afferma Montaigne, bisogna studiare se stessi, perché lo studio di se stessi è anche un andare verso l'altra persona. La conoscenza di sé deve preludere allo studio della persona con cui si dialoga, e Montaigne si rende conto di conoscere meglio le altre persone proprio perché grazie alle altre persone ha imparato a conoscersi e le capisce meglio di quanto loro non capiscono se stesse. E nel capitolo 13 del libro terzo dei saggi, intitolato dell'esperienza, Montaigne scrive: l'attenzione costante che dedico all'osservazione di me stesso mi rende avvezzo a giudicare le altre persone in modo abbastanza soddisfacente, e sono poche le cose di cui parlo con maggiore efficacia e cognizione di causa. Spesso mi capita di vedere e riconoscere le qualità dei miei amici con maggior esattezza di quanto non facciano loro stessi. Ora, la frequentazione dell'altra persona, pensa Montaigne, permette di andare incontro a se stessi, e la conoscenza di sé di andare verso l'altra persona. Quindi, molto prima dei filosofi contemporanei, Montaigne ha colto la dialettica del sé e dell'altro. Per vivere una vita morale occorre vedere sé come se fosse un'altra persona, scrive Paul Ricoeur nel 1978, ma questa è un'altra storia nella quale torneremo a suo tempo. E Montaigne, prima dei filosofi contemporanei, dà un'importanza fondamentale all'uso della parola per poter entrare positivamente in relazione con sé e di conseguenza con l'altra persona, con le altre persone. E a questo proposito basta leggere la splendida perché semplice frase dell'ultimo capitolo dei saggi, del capitolo 13 del libro terzo intitolato dell'esperienza. Scrive Montaigne: la parola appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta. E quindi Montaigne afferma la necessità di una complementarietà tra il proprio io e quello dell'altra persona, ma a patto che la parola sia autentica, sia condivisa tra i due interlocutori, in modo che, scrive Montaigne, l'altra persona possa parlare attraverso di me. Tuttavia, afferma Montaigne, si deve essere prudenti, perché per raggiungere un buon livello di comunicazione, e non si può improvvisare su una materia così delicata, e noi la studiamo poco questa materia, le scienze della comunicazione guardano in una direzione che non è questa. Bisogna, insiste Montaigne, bisogna promuovere un'educazione fondata sulle discipline umanistiche, le più adatte a istruire la persona in modo che possa imparare a far dialogare correttamente tra loro la mente, la volontà e l'immaginazione. L'errore che le persone fanno, afferma Montaigne, viene dall'istinto di sopraffazione, ed è quello di voler avere sempre l'ultima parola, invece di voler mettere la parola in comune. Ora, Qual è la parola che volete mettere in comune con una delle persone che amate? Beh, scrivetela, è sufficiente inserirla in una frase. Guardate, non vi sarà sfuggito il fatto che ci sono parole complici, evocative, di natura vincolante tra le persone. No? Tra le persone ci sono dei patrimoni comuni, fatti di parole complici, per cui no, basta dire una parola per aprire un paesaggio intellettuale, no? O uno scenario di tipo amoroso. Pensateci, anzi, dovremmo pensare, questi sono dibattiti da aprire nella società, in un momento in cui si dice non si comune, si comune da poco, si uccide vicendevolmente, ma poi si dice è un fatto di cultura, poi però dietro questa bella affermazione che tutti fanno non c'è niente che garantisca che questo avvenga, cioè dov'è la promozione di questa cultura. Ora qui naturalmente possono aprire gruppi di studio i quali condividono certe cose. E ora, per concludere, torniamo al diario di viaggio di Montaigne. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il diario di viaggio di Montaigne è stato scoperto all'interno di un baule nel suo castello solo nel 1772. E questa scoperta è stata accolta con esultanza dagli intellettuali romantici che in questo momento si stanno mettendo in azione, che sono stati i primi a leggere quest'opera. Ma guardate, il loro entusiasmo è andato ben presto deluso a causa del contenuto di quest'opera, o meglio, a causa delle loro aspettative, delle aspettative degli intellettuali romantici. Perché i lettori romantici del diario di viaggio di Montaigne, viaggio in Italia, avrebbero voluto trovarvi prima di tutto una grande attenzione per l'aspetto artistico del viaggio, no? E invece Montaigne non mostra grande interesse per l'arte, ne parla poco nel suo diario. E perché? Ma forse per il fatto che avrebbe dovuto ripetere considerazioni già fatte dagli storici dell'arte nei secoli precedenti. No? Vabbè, leggetevi il Vasari, dice Montaigne, c'è bisogno, no, che già che vi descrive tutti i pisani, c'è bisogno che lo sia io, cioè condivido quello che hanno già detto altri, che io rifaccio. No. Io dico impressione, voglio dire con impressione, io no, si trovano lì, leggetele, studiatele, guardatevi le guide, che no. E quindi, forse, quindi avrebbe dovuto ripetere considerazioni già fatte dagli storici dell'arte nei secoli precedenti, quindi non ci si deve meravigliare che passando da Firenze si sia limitato a citare tanto le bellissime statue eccellenti, opera di Michelangelo e vabbè, e poi a dire solo, ma guardate, non è un dettaglio da poco, che Firenze è una città ricca di bei giardini, con belle fontane, poi non fa nomi, che spruzzano in modo da fare scherzi ai visitatori. Cioè, abbiamo visitato un giardino, scrive Montaigne, dotato di sedili che spruzzavano acqua sul fondoschiena di chi vi sedeva. Il giardiniere fece scaturire da infiniti bucarelli sotto i nostri piedi e fra le gambe certi zampilli d'acqua così minuti di essere quasi invisibili. Una piacevolissima esperienza, non fa caldo, c'è capitato lui, un po' di rinfresco, va bene, ecco questo. Ma nessun'altra questa cosa ce la racconta, ce la racconta con te. Anche nei saggi Montaigne non parla quasi mai delle arti visive, ma dobbiamo pensare che, avendo fatto affrescare tutte le pareti della sua torre, i dipinti gli piacciono, ma in genere non ha molto da dire in proposito, visto che quasi tutto è già stato detto dalle celebri opere delle celebri opere dell'arte rinascimentale presenti in Italia. Oltre a una maggiore attenzione all'aspetto artistico del viaggio, i lettori romantici avrebbero voluto trovare nel diario anche sublimi, sapete come sono i romantici, sublimi riflessioni sulla bellezza delle Alpi e malinconiche meditazioni sulle rovine di Roma. E invece, Montaigne non ne parla, invece si sono trovati davanti un accurato resoconto dei problemi urinari di Montaigne, incappalati da dettagliate, acute, sebbene non sublimi, ma molto realistiche e interessanti descrizioni delle locande, del cibo, della tecnologia, dei costumi e delle pratiche sociali dei vari luoghi in cui ha fatto tappa. E proprio in questo sta la modernità novecentesca di quest'opera, proprio perché il suo testo è ancorato ai dettagli. E la storia dal Novecento in avanti si fa con i dettagli, ci dicono gli storici. Basta con i grandi avvenimenti, non se ne può più. Andiamo a cercare quelli che hanno scritto epistolari. Andiamo a cercare gli oggetti che sono nelle case, no? Andiamo a cercare i diari di chi ha scritto. Allora, lì sì, che se no le grandi battaglie, i grandi personaggi. Andiamo a vedere la storia della gente, delle persone, no? Quelle che hanno fatto la storia, anche loro, anzi, quelli hanno fatto la storia. No? Non è, quindi i dettagli, Montaigne fa questa grande operazione moderna. I dettagli. Certo che i lettori romantici si indignano nel leggere che l'acqua termale, probabilmente ricca di magnesio, che Montaigne ha bevuto il martedì, mi ha fatto andare di corpo per ben 3 volte prima di mezzogiorno. E nel leggere che durante il suo soggiorno ai bagni, in quei bagni, ho spurgato, scrive Montaigne, una pietruzza grande, lunga come un pinolo e dalla forma di un piccolo pene. E nel leggere ho veramente apprezzato la straordinaria efficienza delle stufe svizzere. È una notizia molto importante, perché le stufe svizzere sono tecnologicamente in questo momento qualche cosa da rimarcare, perché il freddo è il freddo. L'accoglienza gelida che i lettori romantici hanno riservato al diario di viaggio di Montaigne ha per molto tempo relegato quest'opera in secondo piano rispetto ai saggi, ma la lettura di questo testo è più piacevole di molti ampollosi resoconti di viaggio romantici, proprio perché, come abbiamo detto, la sua scrittura è ancorata ai dettagli e, come dicono gli storici novecenteschi, sono soprattutto i dettagli che fanno la storia. Ecco la modernità di Montaigne. Voi avete l'abitudine, andando in viaggio, di tenere un diario? Ebbene, scrivete 4 righe in proposito, 4 righe dettagliate, se c'è qualche dettaglio che vi ha colpito andando in viaggio, che avete voluto segnare, se questo ve lo segno. Non solo lo fa un po'. Una serie di dettagli riportati da Montaigne hanno fatto storia. E quindi torneremo sul diario di viaggio di Montaigne la prossima settimana per sapere che cosa lo attira nel corso della sua visita a Venezia. Montaigne dice: questa è una città troppo turistica. Scrive, cioè io, a me interessano altre cose, il resto è bellissima, città stupenda, ma volete che io vi dica delle cose che vedete sulle cartoline? No. Vi dico altre cose che mi hanno colpito e vedremo che sono interessanti. Che cosa lo colpisce durante l'udienza dal Papa a Roma? Un incontro molto... comico anche su certi aspetti, e poi, quale grande emozione prova Montaigne a Ferrara, dove va appositamente, perché dice io ho fatto questo viaggio anche e soprattutto per questo motivo, a Ferrara, dove va a visitare Torquato Tasso, rinchiuso in manicomio, in catene, nel reparto dei furiosi, ora il Tasso furioso, mentre Ariosto ride sotto i baffi ma con grande malinconia, rinchiuso in manicomio. Perché Montaigne ammira questo personaggio che considera il più importante poeta del secolo? Chi è Torquato Tasso? Ecco che Montaigne ce lo fa incontrare e quindi noi lo incontreremo. E perché Montaigne nei saggi cita la Minta e più volte cita la Gerusalemme liberata? Avete sentito nominare queste opere del Torquato Tasso? Per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Quindi la scuola è qui. Guardate, non temete, Torquato Tasso non è pazzo. E allora dite, ma cosa c'è? Allora cosa ci sta a fare? Dovremmo prendere atto di una situazione. Non è pazzo Torquato Tasso. Conosce, capisce, si applica, analizza, sintetizza e valuta benissimo. Montaigne, commosso fino alle lacrime, si fa promotore di una petizione per la liberazione di Torquato Tasso e anche noi naturalmente dobbiamo aderire. E quindi, a maggior ragione, il viaggio la prossima settimana continua. Buonanotte.